Guarda, noi il presidio è appena cominciato, nel senso che l'indizione era per le 10 e ci siamo trovati un dispositivo di polizia, non lo so, che dire esagerato è a dir poco, e dire che a Torino siamo abbastanza abituati a vedere cose del genere, però devo dire che un dispositivo di questa portata, visto anche insomma l'iniziativa che appunto sarà un presidio, non penso che essendo che è un giorno insomma feriale, che è di mattina e che ovviamente è una data che non è nazionale ma è una data insomma locale in cui ci sono presidi in quasi tutti in molte altre città italiane, non penso che l'affluenza sia molta, e la situazione appunto un po' di compagni e compagne stanno arrivando. La via del tribunale, che peraltro è, per chi conoscesse Torino, il tribunale di sorveglianza è via Bologna, è un'arteria abbastanza grossa della parte nord della città, è stata completamente bloccata dalla celere sia da un lato che dall'altro, e ci sono varie pattuglie tra polizia locale e polizia di Stato che bloccano anche le vie laterali di accesso a questa via, e hanno deviato il traffico dei bus, hanno deviato il traffico delle auto, e la situazione è questa, è così, è tutto abbastanza paradossale. Non so se anche, sì, ma immagino di sì, che anche appunto nelle altre città probabilmente insomma la polizia abbia messo su un apparato di questo tipo.
Guarda,
comunque.
Sì, no, ti interrompo perché questa cosa è la stessa cosa qui a Roma, anche qui da Roma ci hanno descritto, diciamo, con la stessa enfasi, appena li ho chiamati, non stavamo in diretta, però mi hanno detto appunto, la compagna che ho sentito mi ha detto: guarda, qui c'è una situazione assurda, ci sta un dispiegamento di 50-1, noi non saremmo moltissimi, però insomma loro erano veramente insomma sì, un numero sproporzionato, quindi insomma sì, era importante una restituzione del genere.
Sì, è abbastanza indicativo di come dell'estrema attenzione, per così dire, con cui vengono seguite tutti gli appuntamenti e tutte le iniziative in solidarietà a questo sciopero della fame, almeno per quanto riguarda qui a Torino l'attenzione e la pressione da parte delle forze di polizia è stata costante. Basti pensare che ogni volta c'è appunto un'assemblea che si ritrova settimanalmente ogni giovedì da quando è iniziato lo sciopero nei locali di Radio Blackout, e ogni giovedì sera durante la sera ci sono molte pattuglie tra Digos e Ross che appunto ronzano intorno alla radio, e c'è di fisso una pattuglia ferma proprio davanti all'ingresso, perché insomma questo la presenza oggi mi sembra abbastanza in linea con quello che appunto abbiamo visto negli scorsi giorni. Il presidio di oggi, come vabbè immagino abbiate ricordato, è stato chiamato, diciamo così, per far sentire una presenza, per provare a portare un minimo di visibilità sia in città sulla questione, appunto su l'udienza che si sta discutendo in questo momento a Roma, per cui su la continuazione dell'applicazione o meno dell'articolo del 41 bis per Alfredo, e niente, vediamo un po' come va. Volevo approfittare per ricordare che invece il 5 ci sarà un appuntamento su Torino, perché anche questo immagino che l'abbiate già ricordato più volte, però ripetere non nuoce, insomma,
certo.
Il 5 ci sarà l'appello che sarà chiamato in scritta manent, i giudici saranno chiamati a ridefinire in maniera peggiorativa appunto la pena, è un'udienza particolarmente delicata perché come sapete tutti c'è la possibilità concreta che ai compagni venga comminato l'ergastolo ostativo per il reato di strage politica.
Sì, io guarda, a questo proposito in realtà con te volevo provare ad allargare un po' lo sguardo, anche perché di 41 bis parleremo lungo tutta la mattina, e ti chiamavo anche perché è di due giorni fa la notizia che c'è stata l'udienza per l'operazione Scintilla, un'altra appunto operazione che ha coinvolto compagni e compagne, quindi se ci vuoi dare degli aggiornamenti su questo, e poi se vuoi ti faccio anche direttamente la seconda domanda, e insomma se ci vuoi raccontare anche che insomma com'è questo, perché questa operazione, contro quale lotta si scaglia, in quanto appunto spesso dalle aule di tribunale, dai giornalisti eccetera si sente parlare, appunto quando si parla appunto delle lotte se ne parla sempre in senso cioè per criminalizzare le lotte e mai appunto a raccontare che cosa sono.
Certo. Come dicevi tu, partire dalla cronaca, per cui due giorni fa si è tenuta la requisitoria dei PM per l'operazione Scintilla, operazione, ricordiamo, scattata a febbraio del 2019, contestualmente con lo sgombero dell'asilo occupato qui a Torino, operazione per cui sono stati arrestati compagni e compagne di Torino, questa operazione che ha avuto dei tempi di indagine lunghissimi, perché appunto se pensiamo dalla notifica, insomma, delle misure cautelari fino a partire dalla data del processo sono quasi passati 2 anni, si sta insomma andando verso le fasi finali. La PM ha insomma chiesto delle condanne abbastanza pesanti, ma devo dire la verità, questa è la mia opinione personale, io pensavo che insomma caricasse addirittura di più. Le condanne vanno dai 2 anni e mezzo fino a un massimo di 6 anni e 4 mesi. Tutti i compagni e le compagne dentro questa insomma inchiesta sono accusate, cioè le condanne sono state chieste per la partecipazione ad un'associazione sovversiva. Ovviamente la differenza di pena è data da presunte differenze di ruoli, no? All'interno dell'organizzazione, per cui quelli le compagne e compagni che vengono ritenuti promotori hanno preso di più, quelli che vengono ritenuti semplici partecipanti hanno preso di meno, e poi soprattutto rispetto ai reati specifici che vengono contestati. Sarebbe lungo, insomma, e anche abbastanza noioso adesso ricostruire quella che è la storia del insomma delle prove dell'operazione Scintilla, che però è abbastanza peculiare, perché insomma ci sono contestati una serie di fatti che non vengono attribuiti a nessuno dei partecipanti a questa fantomatica associazione sovversiva, nel senso che la maggior parte dei reati gravi vengono semplicemente insomma elencati come probabilmente commessi dal sodalizio in questione, però senza nessun tipo di prova, ma neanche minimamente indiziaria, per cui di fatto le uniche, diciamo così, i reati specifici, i reati specie, quelli che sono rimasti al di là dell'associazione, quelli che ci sono al di là dell'accusa di far parte dell'associazione, sono 2 posizionamenti di taniche di benzina con timer fuori da altrettanti 2 postamat di Torino, che vengono appunto dagli inquirenti inquadrati all'interno di questa campagna contro Mistral Air, che c'è stato ormai qualche anno fa. Mistral Air, ricordiamo, è una compagnia di aerei legata alle Poste, che per un periodo si è occupata della deportazione di persone senza documenti dall'Italia ai paesi di origine, e rimane un favoreggiamento, se non sbaglio, all'incendio mosso a una compagna che appunto aveva dei contatti in quel periodo all'interno del CPR, durante appunto una delle innumerevoli rivolte che hanno costellato questi anni il CPR torinese, e non solo, appunto alla compagna viene contestato il concorso, no, all'interno di questo incendio che è scoppiato all'interno del centro. E poi per tutti gli altri, per la maggior parte degli altri direi, l'unico reato che rimane appunto al di là dell'ipotesi associativa sono dell'istigazione a delinquere, per cui di fatto l'accusa è quella di aver scritto dei testi, degli opuscoli che secondo gli inquirenti hanno insomma fomentato un clima tale per cui poi si sono sono successe i fatti criminosi che appunto dicevo sopra, che loro non imputano a nessuno in particolare, che però iscrivono come se fossero parte e storia dell'associazione sovversiva. Adesso i prossimi passaggi nella prima metà di dicembre ci saranno le difese, insomma gli avvocati discuteranno delle difese degli imputati e delle imputate, e il 20 dicembre, salvo insomma sorprese o rallentamenti, dovrebbe esserci la sentenza, perché appunto il 20 dicembre ci sarà la sentenza, ovviamente di primo grado, perché insomma stiamo un po' a vedere come va. Per fare un breve ricapitolazione delle puntate precedenti, ricordo che in sede di discussione dell'applicazione di misura cautelare sia in appello che in Cassazione il teorema associativo non aveva retto. Stiamo a vedere, perché appunto ripeto, questa indagine è stata anomala anche perché è stata molto lunga, per cui in questi quasi 2 anni che hanno separato questa sentenza di cui parlavo, quella di Cassazione che di fatto rigetta l'ipotesi associativa, a oggi comunque il PM ha continuato a insomma ingrossare col fascicolo dell'operazione Scintilla, per cui la sentenza, ecco, non è scontata. Per quello che dicevi tu, ovviamente mi trova particolarmente d'accordo, no? Per cui c'è dell'importanza, poi anche quando si raccontano queste cose, questi processi, l'importanza di parlare delle lotte, no? che si sono volute reprimere. Qui ovviamente la questione salta agli occhi di come chiaramente il primo problema per gli inquirenti fosse quella di provare a dare un freno quella che è una lotta che da anni è attiva in città, una lotta che peraltro soprattutto portata avanti non tanto da compagni e compagne quanto dai diretti interessati, che è quella appunto del CPR Torino, ospita da tantissimi anni un centro per le identificazioni e le espulsioni, che appunto hanno cambiato vari nomi negli anni, e diciamo che fin quasi dal momento della sua esistenza c'è sempre stata varie insomma realtà e situazioni di lotta che si sono interessate a quello che accadeva all'interno. Peraltro è superfluo qui ricordare di come di fatto, no, la lotta che si è creata fuori dai CPR si innestava in un clima particolarmente rovente creato proprio dai detenuti, che in quelle condizioni appunto prigionieri in questi lager solo perché non possiedono un pezzo di carta, insomma non ci volevano stare, e questo è evidente appunto perché l'inchiesta, voglio dire, parte da una campagna specifica che era quella che dicevo prima contro Mistral Air e poi si allarga. Però se leggiamo bene insomma quello che è la genesi di questa inchiesta, appunto ne abbiamo avuto la possibilità di farlo, no? Esaminando un po' le carte che il PM ha depositato in tribunale, risulta evidente anche un'altra cosa che qui è abbastanza scontata per chi conosce un pochettino la storia recente delle lotte e della repressione in questa città, ossia di come oltre che a appunto tentare di minare alle basi una lotta forte, una lotta che ripeto in questi anni ha costantemente accompagnato la città, si voleva sicuramente colpire un'esperienza specifica, tant'è che appunto non è casuale che insieme alle misure cautelari, insieme agli arresti, sia scattato il sequestro preventivo dell'asilo, sia appunto lo sgombero dell'asilo occupato, e che è stato sequestrato ed è ancora vuoto, perché si voleva evidentemente dare un colpo pesante a un'esperienza di lotta in città. Dicevo appunto che questo si evince dalle carte della procura, perché vedendo un po' la genesi di questa associazione sovversiva si nota di come negli anni, perché sono tutte cose che insomma sono venute fuori, no? Negli anni di fatto la procura abbia, diciamo così, quantomeno la storia di questa inchiesta parte grosso modo dal 2013, non di questa inchiesta specifica, però della genesi di questa inchiesta parte grosso modo dal 2012-2013, di come gli inquirenti abbiano provato a innestare intorno alle lotte che sviluppavano i compagni e le compagne che si ritrovavano all'asilo, che avevano diciamo come centro quello dell'asilo occupato, a impostare varie ipotesi associative, per cui ci hanno provato con la lotta agli sfratti, poi hanno cambiato leggermente focus e alla fine hanno trovato, diciamo così, in questo filone, no, che parte più o meno dal 2015 se non sbaglio, da 8 CPR una leva per provare a fare breccia all'interno di quell' esperienza lì. Per cui ecco, io direi che è importante anche sottolineare, no, questa doppia tra virgolette strategia, per cui da un lato quello di cercare di reprimere, cercare di dare un colpo forte, una spallata forte a un'esperienza di lotta di compagni e compagne in città, un'esperienza di lotta multiforme fatta di varie appunto campi di intervento, di varie iniziative e di varie modalità, e dall'altra quella di reprimere una lotta specifica che è ancora appunto, perché fortunatamente questa inchiesta non ha fermato la caparbietà di molti compagni e compagni che comunque stanno continuando, no, a supportare quello che succede all'interno dei CPR e chiaramente, no, insomma, questo giusto a chiusa, anche lì non è casuale che poi si sia scelta questa lotta qui. Ovviamente probabilmente per gli inquirenti in quel momento aveva una serie di buone probabilità di passare l'associazione per tutta una serie di motivi, però sicuramente anche a livello simbolico è stata uno dei due pilastri, direi, insieme alla lotta agli sfratti, che hanno caratterizzato in maniera forte l'esperienza, appunto, dei compagni e delle compagne che si ritrovavano all'asilo occupato. Per cui niente, sarà da, insomma, da monitorare, da seguire con attenzione che cosa accadrà il prossimo 20 dicembre, e penso che, appunto, si saprà nei prossimi giorni se eventualmente ci saranno delle iniziative o che proveranno a, diciamo così, accompagnare la sentenza.
Ok, allora noi, insomma, ti ringraziamo, sicuramente cercheremo di rimanere aggiornati. Ti volevo fare un'ultima domanda, anche velocissimamente telegrafico. So che c'è stato un corteo o un presidio un paio di giorni fa di fronte al carcere, e insomma te lo volevo chiedere perché appunto, se non mi sbaglio, è stato chiamato anche o comunque hanno collaborato alla chiamata anche dei collettivi studenteschi, e anche qui da Roma ci sono state delle iniziative in questi giorni all'interno dell'università, e quindi mi sembrava degno di nota, soprattutto per dar voce a questa mobilitazione che è, insomma, ha coinvolto anche fette evidentemente della componente studentesca e non solo. Quindi ti volevo chiedere un po' come era andato, brevemente, insomma, se ce lo volevi raccontare.
Sì, il corteo c'è stato domenica 27, okay. Domenica questa, e credo che forse può valere il tempo, può valere la pena, se ho due minuti di tempo, due, di sì. Raccontare la genesi di questo percorso, perché secondo me è poi la cosa più interessante, al di là di come è andato il corteo in sé. Diciamo che nel carcere delle Vallette, come in molte carceri italiane, quest'anno la situazione è esplosa molto più che altri anni, probabilmente anche molto più dell'anno del Covid, nel senso che magari non in maniera così irruenta, no, come tutte le rivolte che hanno costellato quel marzo del 2020, però insomma c'è stato, quantomeno qua a Torino, però seguendo un po' la situazione nazionale mi sembra che sia una cosa abbastanza diffusa, c'è stato un rinnovato, insomma, protagonismo dei detenuti e delle detenute che hanno messo in campo una serie di proteste, e anche una serie, secondo me la cosa anche un po' anche interessante è il livello organizzativo che è stato messo in campo, nel senso che qua a Torino ci sono stati svariati appelli firmati da detenuti e detenuti di vari blocchi del carcere. È stato organizzato dalle detenute della sezione femminile uno sciopero della fame a staffetta durante il periodo elettorale, per cui, se non so come dire, secondo me connotano anche una sorta di inizio di pensiero, se vogliamo, strategico rispetto alla lotta al carcere, appunto un percorso che va, cioè un indirizzo strategico che secondo me va valorizzato ancora di più, perché portato avanti da detenute che immagino non è che avessero chissà quale esperienza di lotta fuori, insomma, per cui, insomma, in questo clima di organizzazione crescente, di protesta montante, si è andato a innestare quello che è, appunto, la tragedia di quest'anno, no? Che il bagno di sangue si sta consumando nelle carceri. Sono, se non sbaglio, siamo arrivati a 78 suicidi quest'anno, è il dato più alto di sempre, e le Vallette, il carcere di Torino, appunto, ne ha avuti 4, di cui 2 in praticamente 1 a 2 settimane dall'altro, no? Questo ovviamente ha acceso ancora di più le proteste di detenimento. È uscita una bellissima lettera, io consiglio alle radioascoltatori e radioascoltatrici di andarsela a recuperare, della terza sezione femminile, che parla proprio della questione dei suicidi, per cui alcuni compagni e compagne in varie realtà abbiamo pensato che fosse il caso di provare, appunto, a dare una risposta che potesse essere un po' più forte rispetto a quella dei presidi, che comunque hanno accompagnato in questi mesi costantemente quello che accadeva dentro. Per cui l'intuizione, secondo me, abbastanza sensata è stata quella di chiamare un'assemblea pubblica in università, per cui in un luogo aperto, un'assemblea che è stata molto partecipata anche da studenti, appunto, e studentesse, come ricordavi tu prima, e da cui poi è stata, insomma, rilanciata l'idea di fare un corteo nel quartiere delle Vallette. Perché un corteo nel quartiere delle Vallette? Perché, per chi non conoscesse la città, è ovviamente il quartiere che ospita il carcere cittadino, però è anche un quartiere popolare, un quartiere in cui sono attive varie esperienze di lotta per esempio, insomma, il percorso, immagino che ne abbiate parlato anche ai microfoni di Radio Onda Rossa, quello che stanno facendo in questi mesi, da prima dello sgombero fin dopo lo sgombero, i compagni dell'Edera Squat. È un quartiere appunto in cui le dinamiche del carcere presente lì fisicamente si intrecciano con le dinamiche di vita di molti dei suoi abitanti, no? Perché appunto sappiamo benissimo, no, cosa vuol dire vivere, soprattutto in questo momento di crisi, in un quartiere del genere, e per cui ci sembrava importante portare la voce di quello che succede veramente lì di fianco, anche in quel quartiere, in quel contesto lì. Il corteo è stato abbastanza partecipato, vista la tematica e visto il giorno, che era appunto una domenica pomeriggio. I partecipanti credo fossero più di 150. Appunto il serpentone si è, diciamo, mosso tra le vie del quartiere delle Vallette e ha finito nel pratone, che diciamo è un prato molto grosso in cui si va sempre a fare i presidi e i saluti, e qui c'è stato un presidio molto, appunto, molto partecipato. Io penso fosse parecchio tempo che i detenuti non vedevano così tante persone, no? Loro, tant'è che appunto la risposta dentro è stata molto calorosa, addirittura da uno dei blocchi, dal blocco C, alcuni detenuti hanno dato fuoco a, penso, degli stracci, no? Per far vedere che ci stavano sentendo, e niente, questo è quanto. Appunto, secondo me il dato che più valorizza questo corteo è stato, come dicevi tu, la partecipazione, insomma, di segmenti di città, segmenti in lotta di questa città, che di norma non hanno mai avuto un'attenzione, no, specifica o particolare alla questione carceraria. E secondo me questa cosa deve essere salutata assolutamente con positività. In chiusa, sì, diciamo così, al di là della questione repressiva, io credo che questo interesse, l'importanza di seguire un'istanza del genere derivi anche dal fatto che in città, per ora, e io lo dico ahimè, però è una cosa che, insomma, che bisogna un po' dirsi, quello che sta succedendo alle Vallette, io credo, rappresenti non dico l'unico, però sicuramente il più forte esempio di lotta sociale all'interno della città di Torino, nel senso che appunto, come dicevo prima, prendendo vari fattori, per cui la quantità delle proteste organizzate, il livello organizzativo autonomo raggiunto da detenuti e detenuti, secondo me è una cosa veramente interessante, ed è giusto portare la tematica all'interno della città, cercare di coinvolgere quantomeno quelle frazioni di città che già lottano su altri percorsi.
Ok, allora noi ti ringraziamo, ti salutiamo anche, grazie della corrispondenza, e appunto proseguiamo.
Grazie a voi.
Proseguiamo, era importante questa corrispondenza, sia la prima parte che la seconda, perché durante tutta la mattina noi vorremmo caratterizzare